Lodate il Signor, alleluia, alleluia.
Si presentino i candidati al Ministero dei Lettori. Davide Amadeo, della parrocchia San Giorgio Martire, in Reggio Calabria, arcidiocesi di Reggio Calabria Bova. Antonio Circosta, della parrocchia Santa Maria del Buon Consiglio in Ravagnese, arcidiocesi di Reggio Calabria Bova. Davide Tauro, della parrocchia Santa Maria della Candelora in Reggio Calabria, arcidiocesi di Reggio Calabria Bova. Si presentino i candidati al Ministero degli Accoliti. Gabriele Allegrino, della parrocchia Sant'Aurelio Vescovo e Martire in Arghillà, arcidiocesi di Reggio Calabria Bova. Michele D'Agostino, della parrocchia San Giorgio al Corso in Reggio Calabria, arcidiocesi di Reggio Calabria Bova. Domenico Foti, della parrocchia Santissimo Salvatore in Saline, arcidiocesi di Reggio Calabria Bova.
Carissimi fratelli, già all'introduzione, nel saluto, all'inizio della messa, vi ho messo un po' nella prospettiva di una riflessione che adesso voglio fare con voi, meditando su questi giorni che stiamo vivendo, che viviamo oggi, domani, e anche per entrare in un significato più profondo che ci coinvolge in questa celebrazione del conferimento dei ministeri ad alcuni seminaristi. Come vi dicevo, dobbiamo scoprire sempre più l'importanza del seminario nella diocesi. Vedete, la liturgia, lo sappiamo, l'avete sentito tante volte, ci presenta delle letture della Bibbia, attraverso le quali la Chiesa, scegliendole queste letture, ci trasmette un messaggio. Oggi, celebrando la festa di tutti i santi, è chiaro che il messaggio che ci vuole dare è quello che noi riflettiamo su due cose importanti. La prima, che ci richiama anche la giornata di domani, la vita a termine. La vita finisce su questo mondo. Noi non possiamo allora far finta che su questa terra dobbiamo rimanerci sempre. Nella Scrittura troviamo tante esortazioni che ci ricordano questa verità. San Pietro diceva: consideratevi stranieri e pellegrini in questo mondo. E San Paolo passa questo mondo. E noi dobbiamo vivere, dice San Paolo, come se, usare i beni di questo mondo come se non ci appartenessero, perché prima o poi li dobbiamo lasciare. E questa riflessione non va fatta né nell'ottica della paura, dobbiamo morire, né nell'ottica della tristezza, né nell'ottica che aveva preso un po' i primi cristiani. Vabbè, se dobbiamo morire, mettiamoci con le braccia conserte e aspettiamo che venga la morte. E no. La vita è un dono, è una vocazione, ma è anche, come dire, una scommessa di Dio su di noi. Allora dobbiamo guardare la vita alla luce della parabola dei talenti. Giocati la vita, ti do 10 denari, ti do 5 denari, adesso vivi. Ecco la scommessa di Dio su di noi. E noi questa scommessa ce la dobbiamo giocare fino in fondo, con gioia, con gioia. Perché facendo fruttificare i talenti, noi gustiamo la gioia della vita. Perché vivendo nella prospettiva di Dio, siamo felici, perché cominciamo a vivere quella felicità che ci è data poi domani, dopo la morte, nel paradiso. Quindi la vita è una scommessa che Dio fa su di noi. Però noi dobbiamo avere la coscienza e anche il timore, questa scommessa di Dio su di noi. Era chiuso in termini ben precisi, che noi non conosciamo. Allora Dio scommette su qualcuno 10 anni. Dice, ma quello è morto a 10 anni, è morto prematuramente. No, la scommessa di Dio era 10 anni. Dio scommette ad un altro 90 anni e a quello Dio l'ha premiato. Non è questione di premio o di castigo, è questione di progetto di Dio. Ma noi non lo capiamo, e questa è la fede, e questa è la fede. Allora ognuno di noi vive sapendo di giocarsi questa scommessa di Dio, questi talenti che Dio ci ha dati. Allora la prospettiva della morte non è la prospettiva della paura, è la prospettiva della prudenza. Giocati la vita bene, perché nessuno ti garantisce che Dio ha scommesso su di te per 90 anni. Nessuno sa per quanti anni Dio ha scommesso su di lui. Allora ce la giochiamo in pienezza la vita. Vivo nella pienezza come se io domani dovessi rendere conto a Dio. Capite che questo non è paura. È pienezza, perché non rimando a domani quello che io posso fare oggi. Se io voglio dire il mio amore ad una persona, non rimando a domani, glielo dico oggi, perché domani potrei non avere più l'occasione. Quando i figli rimpiangono i contrasti con papà e mamma, perché ad un certo momento i genitori sono morti. Non li ho amati quanto dovevi, è inutile, ci dovevi pensare prima. Ecco il senso, il pensiero della morte che ti impegna nella vita, ed in questo impegno per la vita che c'è la gioia e c'è la felicità. Allora noi ci chiediamo, in questa visione, che cos'è la santità? Semplice. La santità è questa scommessa di Dio che io mi gioco fino in fondo, seguendo la parola di Dio. Vivendo nella prospettiva dell'eternità. Questa è la santità. Allora, sapendo che io devo rendere conto a Dio e sapendo che questo incontro con Dio, dinanzi al quale poi dovrò dire questo ti porto, questo sono riuscito a realizzare, mi do da fare, perché le mani possono essere sempre piene dinanzi a Dio e non vuote. Questo hanno fatto i santi e sono stati santi. Ma è chiaro, miei cari fratelli, che realizzare tutto questo non è facile. Ed ecco le tre letture che abbiamo ascoltato. Vi ho detto, cerchiamo di vivere e di giocarci questa scommessa di Dio alla luce della sua parola. Ecco il Vangelo. La Chiesa dice, volete sapere che cosa Dio vi chiede? In sintesi, rileggetevi le Beatitudini. Qualcuno ha scritto che potremmo ridurre tutti gli insegnamenti di Gesù in queste beatitudini. Se tutto il resto del Vangelo si perdesse e rimanessero le beatitudini, sarebbe completo il messaggio di Gesù. Vogliamo diventare santi? Vogliamo scommettere su questa proposta di Dio? Guardiamo le beatitudini. E confrontiamoci con le beatitudini. È chiaro, però, che masticare le beatitudini non è facile. Anche perché, vedete, e San Paolo ce l'ha detto, noi abbiamo conosciuto Gesù. E avendo conosciuto Gesù, l'abbiamo capito quando ci ha detto volete uno stile di vita, pigliate queste beatitudini, attraverso le quali noi guardiamo anche la sua vita, quello che lui ha fatto. E lo capiamo, e capiamo quello che lui ci chiede. Però il mondo non ci conosce, dice San Paolo. E questa è una realtà che noi, con la quale dobbiamo fare i conti, non è di oggi che il messaggio di Gesù non è capito. Ciò l'aveva detto Gesù, vi porteranno davanti ai tribunali, perché voi siete miei discepoli. Quindi ci aveva messo su chi va là, statevi attenti, non è facile vivere le beatitudini, perché la gente vi dice, ma come? La mentalità di questo mondo... Ma come? Io devo essere misericordioso, ma non solo, non si dica neanche. Uno mi ha fatto del male e io uso misericordia nei suoi confronti, ma neanche per sogno. Ma andiamo, ma dite sul serio, se penso a quello che ha preso il coltello e l'ha messo nel corpo di un mio parente o di me stesso e adesso devo dire a lui ti voglio bene, ma scherziamo. Non ci colpo io, è lui che l'ha detto. E ci ha messo sul chi va là. Vi ricordate quando ha raccontato quelle parabole? Dice, uno che vuole costruire una torre, mette le mani in tasca, quanto c'ho? Faccio in tempo? Ce la faccio con questi soldi a costruire? No, non comincio. Vogliamo essere discepoli del Signore? Facciamoci conto con le beatitudini. Ho dico a voi ragazzi e a voi giovani, facciamo i conti noi stessi, misuriamoci con le beatitudini e le diciamo sì o no. Ma non possiamo modificare il Vangelo. Ed ecco allora perché abbiamo letto la prima lettura, che alla quale io voglio richiamarvi non tanto per la descrizione di quello che avviene, questi segnati da Dio che seguono l'agnello, che bello, sembra una liturgia del paradiso. Io voglio richiamare la vostra attenzione su queste parole. Signore, ma chi sono questi? E la risposta: questi vengono dalla grande tribolazione e hanno lavato le vesti nel sangue dell'agnello, rendendole bianche. Come io metto un vestito nel sangue e diventa bianco, lavo le vesti nel sangue, ma avrei capito acqua e sapone. Proviamo a capire che cosa vuol dire questo passo della scrittura, perché se entriamo nel significato profondo di questo passo, capiamo che cos'è la santità e come noi oggi dobbiamo vivere la santità. Sono coloro che vengono dalla grande tribolazione. Qual è questa tribolazione? Ce l'ha detto Paolo. Io ho conosciuto Gesù Cristo, ho conosciuto la sua parola, ho conosciuto i suoi insegnamenti. Nel cercare di viverli mi scontro con la realtà di una cultura, di un mondo che non è uguale a quello del Vangelo. E allora si fa fatica a vivere l'insegnamento di Gesù. Ecco la tribolazione. È lo stesso significato che dobbiamo dare a quelle parole di Gesù. Volete venire dietro di me? Prendete la croce. Cioè, ma come? Ci hai promesso la gioia e ci dai la croce, sì. Ma la croce non è il dono finale. La croce è strumentale alla gioia che io voglio darvi. Cioè il bene, detto in poche parole, lo devo conquistare. E conquistare il bene significa superare tutti i condizionamenti che mi vengono dal male e quindi devo lottare, ecco la tribolazione. Perdona il tuo nemico, è una parola, perdonare. Allora la lotta interiore, mi vendico, lo perdono, mi vendico, lo perdono, alla fine decido, lo perdono, ecco la tribolazione. E noi dobbiamo avere la consapevolezza, miei cari fratelli, che oggi, lo poteva dire anche Sant'Agostino, oggi, noi lo diciamo per le nostre cose, i tempi non sono diversi, sono, anche se sono diversi, non è che nel passato c'era il bene, oggi c'è il male, oggi noi abbiamo le nostre difficoltà. Io dico come vostro vescovo, oggi abbiamo problemi difficili. Perché? Il Vangelo della famiglia, l'unità del matrimonio, l'indissolubilità del matrimonio, va contro una mentalità che dice: ma che marito, moglie, lascia perdere, compagno e la compagna, cammina fino a quando puoi, un anno, due anni, se poi le cose non vanno bene cambia. Questa è la mentalità di oggi. Uno incontra Gesù e dice: il matrimonio è indissolubile, caspitina, quindi io con una persona non devo scioglierlo mai. No, quello che capirono gli apostoli, se questa è la condizione dell'uomo rispetto alla donna, è meglio non sposarsi. Queste sono le difficoltà. Ieri a mezzogiorno ho aperto la televisione ho assegnato lui un programma, una catechesi anticristiana, una catechesi anticristiana sull'eutanasia, sull'aborto e sulla sessualità, una catechesi fatta a ragazzi delle scuole superiori che erano in sala, cioè una vera e propria istruzione, senza, come dire, un contraddittorio. Cioè uno dice è lecito l'aborto, beh, ascoltiamo anche la voce di chi dice non è lecito. È bella, è una questione di libertà l'eutanasia, di rispetto dell'uomo. Beh, ascoltiamo chi dice anche il contrario, no, una sola voce. E sappiamo, lo sapete meglio di me, che programmi di questo genere in televisione ce ne sono un'infinità. E questi ragazzi si nutrono di queste cose. E si finisce allora che anche nei nostri gruppi parrocchiali abbiamo giovani ragazzi che finiscono, che la pensano allo stesso modo. Sono nell'ambito della parrocchia, fanno l'Eucaristia, vanno a messa, si dicono cattolici e poi però pensano come pensa la televisione. Ecco la grande tribolazione. Costoro hanno lavato le vesti. Che significato ha lavare le vesti? Ha il significato di trovare il senso della vita. Il vestito, anche se è una cosa secondaria, ci qualifica culturalmente. L'europeo veste in un modo, l'arabo veste in un altro modo, l'africano veste in un altro modo, gli esquimesi vestono in un altro modo. Coloro che hanno lavato le vesti, cioè chi incontra Gesù Cristo lo sceglie e prende su di lui l'immagine. Ma il vestito che ci dà Gesù, dice, viene lavato nel sangue dell'agnello. Proprio per capire, miei cari fratelli, che la fede non è facile, che vivere da cristiani non è facile, significa accettare il combattimento di pressioni che abbiamo, che ci dicono cammini in questo modo, e noi che dobbiamo rimanere fermi per dire orientiamo il nostro cammino verso Gesù Cristo. E io accetto che quel sangue sia, come dire, il mistero della sua morte e della sua risurrezione, sia il significato profondo della mia vita attraverso il quale io do un senso alla mia vita, lavo le vesti nel sangue dell'agnello. Ecco il mistero della Chiesa che nel mondo aiuta il popolo cristiano, la comunità che annunciando il Vangelo predica questo ideale che Gesù Cristo ci ha lasciato. Perché? Perché gli uomini si salvino, perché gli uomini trovino in Gesù Cristo. La Chiesa è questa. E tutti coloro che nella Chiesa hanno un ministero, un compito, dal più semplice in una parrocchia, quello di mettere i fiori all'altare, al ministero del sacerdote, al ministero del vescovo, tutti siamo in questa comunità impegnati a far camminare questa comunità secondo Dio. Ora vedete, miei cari, ecco il seminario, ed ecco oggi la celebrazione di conferire il ministero del lettorato e dell'accolitato, che sono servizi, noi diamo a loro oggi il compito di servire la comunità, annunciare la parola, fare il catechismo, leggere la parola di Dio, assistere il sacerdote all'altare per la celebrazione dell'Eucaristia, aiutarlo a distribuire l'Eucaristia, andare dagli ammalati a portare l'Eucaristia. Sono i servizi che rendiamo alla comunità. Però quanto è bello considerare oggi che c'è un luogo dove Questi giovani sono lì a prepararsi a questi compiti. Certo, loro ricevono questi ministeri, non si fermano lì. La prospettiva è il sacerdozio. Ecco perché la distinzione tra loro è un semplice accolito lettore che sta nelle parrocchie. Uno dice, ma oh, è necessario andare in seminario per diventare accolito? Certamente no, ce ne sono tante nelle nostre comunità. Ma loro sono in seminario perché devono raggiungere l'obiettivo, che è quello fondamentale di prestare il servizio più grande che si può prestare nella comunità, che è celebrare l'Eucaristia e rimettere i peccati. E allora vedete, sapendo noi che abbiamo bisogno di questi ministeri, ecco perché guardiamo al seminario come veramente a quel laboratorio, lasciatemi passare questa immagine, a quel laboratorio dove si studia il meglio per le future comunità. Perché se noi in questo laboratorio che è il seminario riusciamo a dare a questi giovani il meglio che noi possiamo, loro domani daranno a voi il meglio che hanno ricevuto. Ed ecco perché una comunità diocesana guarda al seminario con speranza, guarda al seminario con fiducia. Ed ecco perché dinanzi alle decisioni di un vescovo che, per esempio, per fornire il seminario di queste persone che devono dare il meglio, fa fare ogni sacrificio. Un sacerdote che viene trasferito per essere mandato in seminario, ma è l'atto di fiducia più grande che un vescovo possa fare nei confronti di un sacerdote. Ed è un onore più grande che una comunità può avere nel fare il sacrificio di lasciare il proprio parroco, perché sa che lì, in quel laboratorio di vita, si gioca il futuro delle comunità cristiane. Miei cari fratelli, guardate con fiducia verso il seminario. Pregate per il seminario. Rendetevi disponibili ad aiutare il seminario in ogni modo. Abbiate fiducia. Fate in modo che i gruppi parrocchiali conoscano il seminario, perché quei ragazzi, quei giovani che sono seduti lì, alcuni anni fa erano seduti dall'altra parte, tra gli scout, tra l'Azione Cattolica, in mezzo al popolo, solo fino a un anno e mezzo fa. Matteo era là, seduto, in mezzo ai banchi. Oggi ha fatto il salto, è passato da questa parte. Questo sta a significare che se una comunità cristiana vive veramente e apprezza il seminario e ciò che si fa in seminario, gioisce poi quando vede queste celebrazioni, quando vede questi giovani. Ma quella gioia, vedete, se non è sudata dalla comunità non la merita. Ricordatelo, ricordatelo. Tante volte io dico, apprezzate il dono della vocazione, e tante volte, permettetemi, non è un giudizio, non è un'invettiva contro di voi, ma mi sforzo di far capire i problemi come sono. Tante volte voi vi ricordate dei sacerdoti solo quando le cose vi vanno storto, vi trasferiscono un prete o vi viene meno un sacerdote. Ma per il resto, la gioia di dare a un giovane, la gioia di coltivare un giovane, tante volte voi l'impedite. Allora io dico come vescovo che quella comunità che non sa apprezzare un giovane che dice io entro in seminario, non merita la gioia di un sacerdote. E allora questa sera, mentre contempliamo la Chiesa Celeste e mentre abbiamo la coscienza di camminare noi, Chiesa pellegrinante, verso la patria che ci attende, gioiamo, abbiamo la gioia di poter dare il ministero a questi giovani che si preparano domani ad essere i vostri sacerdoti, i parroci delle vostre comunità. Amen.